Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Non so se mi vedrò nel piano alto d'una farmacia, sul mare del sud, una sera del tiepido settembre, o invece nel destarmi sulle sponde di una laguna in mezzo al deserto. Esattamente 9 mesi prima, a Uchacina, così si chiama il posto. Non so che sarà l'ultima visione, ma sono sicuro che me ne andrò. Me ne andrò dicendoti che ti ringrazio, madre, per avermi dato tu alla luce. Che anche se fossi stato un umano, ma in pietra un pesce, un vegetale, mi sarebbe bastato da te nascere.
E da Alessio abbiamo ascoltato la poesia del poeta peruviano Carlos German Belli, Azione di Grazia. Bentornati e bentornate amici e amiche di Radio Amnesty, eccoci di nuovo insieme a voi. Come state? Spero bene. Noi qui oggi siamo un po' in preda ai vari ritardi di Alessio come al solito, quindi saluto anche i miei amichetti qui in radio, quindi... E diamo soprattutto...
Io sono sempre puntuale.
Sì, non è vero. Quindi Alessio, l'avete sentito, Ale il capo che sta sempre dietro la regia con le sue cuffie.
Ale, dici qualcosa?
Ciao a tutti.
E poi oggi c'è la nostra guest star, Andrea il Marca, è tornato con noi.
È tornato dal suo viaggio e finalmente eccolo qua.
Ciao a tutti, sono molto contento di essere tornato e speriamo che la puntata vada bene.
Speriamo che la puntata vada bene. Ok, le ultime parole famose. Allora, bando alle ciance, ci divertiremo dopo, diciamo, perché rimanete con noi fino alla fine che ci sarà la nuova rubrica. Oggi parliamo del Perù. Quindi la nostra tematica vertirà intorno a questo paese. Che dire, il Perù, vabbè, è un paese bellissimo, un paese del Sud America, ma come spesso accade, no? di questi paesi a volte non si conosce davvero, davvero nulla. La storia recente è, diciamo che è quella dagli anni 80 del Novecento fino ai 2000, è una storia che... abbastanza cruenta, caratterizzata da uno scontro interno tra lo Stato peruviano e due gruppi di militanti maoisti di Sendero Luminoso e il movimento rivoluzionario Tupac Amaru. Un conflitto che ha causato la morte di 70.000 cittadini circa, e questa insomma sarà una delle tematiche di cui insomma parleremo in maniera più approfondita successivamente nell'intervista, così come parleremo anche di una situazione che mi ha particolarmente turbata, diciamo, che è quella che riguarda la politica dell'ex presidente Fujimori, che negli anni tra il 96 e il 2000 circa ha imposto quella che possiamo chiamare una vera e propria sterilizzazione forzata delle donne indigene, Quechua e Aymara, sotto la scusa, diciamo, di prevenire le epidemie, ma in realtà con lo scopo di controllare le nascite nelle fasce sociali più povere del Perù. E in cambio della sterilizzazione veniva promesso del cibo gratuito, diciamo, e invece per chi si rifiutava la minaccia era quella di non ricevere alcuna forma di assistenza sanitaria negli ospedali. E infine parleremo anche di una storia, una di quelle storie che a me piacciono tanto, di una donna, Maxima Cugna, una donna che sta lottando per salvaguardare l'ambiente dove vive, ma tutto ciò verrà approfondito più tardi nell'intervista. E adesso vi lascio al primo motivo musicale di oggi, di Urubamba Perù e Spinias.
Thank you. Con noi oggi abbiamo Paola Aramello del Coordinamento America Latina. Ciao Paola, benvenuta.
Ciao, buongiorno a tutti.
Allora, partiamo subito con le domande. Tra il 1980 e il 2000 il Perù venne attraversato da un conflitto interno tra lo Stato peruviano e due formazioni di guerriglia di Sendero Luminoso, di ispirazione maoista, e il movimento rivoluzionario Tupac Amaru. Ci sono stati di recente dei progressi nelle indagini riguardanti le numerose violazioni di diritti umani commesse in questi 20 anni?
Sì, tra il 1980 e il 2000 il Perù ha vissuto un conflitto armato interno che ha causato un numero elevatissimo di violazioni dei diritti umani, ma non dimentichiamo che il Perù viveva in uno stato di dittatura già dal 1968. Nel 1980 è stata la prima manifestazione delle aggressioni di Sendero Luminoso e per 20 anni le reazioni del governo hanno portato, in particolare a partire dal 1992 con il governo di Fujimori, a una situazione di sospensione, uno stato di emergenza a causa appunto delle misure di antiterrorismo, che hanno portato a una sospensione delle garanzie costituzionali e delle garanzie per ciò che riguarda i diritti umani. Ricordiamo che Fujimori nel 2000, dopo aver vinto per la terza volta le elezioni, viene travolto da un grave scandalo, fugge dal Perù e poi verrà condannato nel 2009, viene condannato a 25 anni di reclusione per l'omicidio di 30 persone, ma soprattutto per crimini contro l'umanità. Nel 2001 la Commissione per la Verità e la Riconciliazione viene istituita e riconosce, con il suo rapporto concluso nel 2003, che ci sono state 69.000 vittime tra persone uccise o scomparse. Praticamente si calcola il 54% da Sendero Luminoso, 46% dalle forze armate. Allora, possiamo dire che il tema della giustizia purtroppo rimane una questione largamente irrisolta. Sono stati compiuti alcuni progressi molto piccoli, nel senso che nel 2005, faccio alcuni esempi, nel 2015 a marzo 10 militari sono stati accusati, incriminati di reati contro l'umanità, violenza sessuale e uccisioni. A settembre, sempre del 2015, la Corte Interamericana per i diritti umani ha stabilito che il Perù è stato responsabile della sparizione forzata di 15 persone. A maggio il tenente colonnello in pensione José Velázquez è stato arrestato per la sparizione di 7 persone, però a fronte di 69.000 vittime, quindi i passi sono molto, molto piccoli. Però a giugno del 2016 l'ultimo atto che ha firmato il presidente Ollanta Humala ha promulgato una legge per la ricerca delle persone scomparse durante il periodo di violenza 1980-2000, una legge approvata dal Congresso nel maggio, quindi proprio quest'anno è stata approvata questa legge. Molto importante, un passo storico dal punto di vista formale. Ora aspettiamo che vengano creati i decreti attuativi.
Ok, e un'altra cosa, a novembre 2015 appunto è stato istituito un registro delle vittime di sterilizzazione forzata. Perché è importante questo fatto? Cosa avvenne appunto negli anni 90 in tema di pianificazione delle nascite in questo paese?
Allora, durante gli anni 90 si è verificata una cosa abbastanza agghiacciante in Perù, ovvero circa 200.000 donne, insomma un rapporto definisce un 269-272.000, quindi donne in maggioranza indigene contadine sono state sterilizzate nel quadro di una politica di controllo demografico rivolto a persone che si trovavano in condizioni di povertà. Ci sono indizi molto, insomma, prove che il personale medico che ha applicato questo programma di pianificazione familiare riceveva pressioni per raggiungere quote di sterilizzazione e che nella maggior parte dei casi le donne non avevano dato il loro consenso e non erano assolutamente informate. Anzi, nel 2002 è stata istituita una commissione del Congresso incaricata di indagare sulle denunce di sterilizzazione forzata e ha stabilito che non solo non c'era il consenso delle donne che sono state sottoposte a questa pratica, ma che queste donne e le loro famiglie ricevevano pressioni, addirittura minacce, ricatti di essere denunciate, di essere incarcerate o di non ricevere più i sussidi sociali che ricevevano in quel momento. Dopo che questa commissione ha prodotto il suo rapporto, nel 2004 la Procura ha aperto delle indagini. Allora, queste indagini hanno avuto veramente degli andamenti per 12 anni, ovvero nel 2004 è stata aperta l'indagine, si sono chiuse nel 2009, c'è stata molta pressione nazionale e internazionale, si sono riaperte nel 2011, nel 2014 era stato presentato una sola incriminazione. Poi nel 2015 sono stati riaperti i casi, ampliato la scadenza nel 2015 fino al 2016, bene, luglio del 2016 i casi sono, la Procura Generale ha deciso di archiviare i casi, se le denunce, che tra l'altro coinvolgevano ministri, Fujimori in prima persona, ministri della salute, altri funzionari, quindi si è bloccata. Nel 2015, a novembre, è stato in parallelo, sotto pressione internazionale molto forte, istituito questo registro delle vittime di sterilizzazione forzata. Questa è una cosa importante, ma non purtroppo, se non si dà seguito con l'attuazione, con delle risorse per raccogliere le informazioni e soprattutto se non si dà la sicurezza che dopo queste denunce si darà seguito con azioni giudiziarie, purtroppo ancora una volta la conclusione è che il problema dell'impunità è molto forte.
Chiarissimo. Senti, allora, un'ultima domanda. Brevemente ci puoi dire chi è Massima Cugna e insomma la battaglia che sta portando avanti?
Allora, Massima Cugna è una contadina, non a caso, del nord del Perù, della regione di Cajamarca, che da anni sfida persecuzioni e minacce per essersi rifiutati di abbandonare la terra dove vive con la sua famiglia. Loro sono dei contadini di sussistenza, vivono in questa zona assolutamente incontaminata e sono da anni in casa con un'impresa mineraria, Yanacocha, che è emanazione di una multinazionale canadese, perché la miniera Vuoringen, questa società mineraria, ha una miniera di oro, di rame, scusatemi, e vuole ingrandirsi, ma i terreni di Massima, che si rifiuta di venderli, impedisce questa espansione. E a Massima è stata denunciata dicendo che occupava quei terreni illegalmente, invece il tribunale e la corte, in prima istanza la Corte Suprema successivamente nel 2015, hanno confermato che lei è assolutamente, ha assolutamente diritto a stare in quella terra come proprietaria, ma lei è costantemente vittima di campagne intimidatorie, aggressioni, invasioni da parte della polizia privata della Yanacocha sul suo territorio, ed è c'è una campagna volta rendere la vita impossibile in modo che di fatto se ne vada dal suo terreno. Ma questo suo coraggio le ha fatto vincere il premio Goldman nell'aprile 2016, che è il più prestigioso premio internazionale per l'ambiente, insomma, diciamo un premio Nobel per l'ambiente. E l'attenzione è massima, è oltretutto oggetto della campagna della maratona per i diritti di Amnesty che si svolge proprio in questo periodo. Quindi invito tutti gli ascoltatori ad andare sul sito www.amnesty.it e di firmare gli appelli, tra cui è presentato il caso di Máxima Acuña e della sua lotta per la difesa della terra.
Perfetto, Paola, grazie mille davvero per la tua disponibilità e insomma.
Posso aggiungere un'ultima cosa? Su Máxima può essere interessante, invito gli ascoltatori a vedere un breve video realizzato da una ex attivista di Amnesty proprio su Máxima, si chiama Aguas de Oro ed è facilissimo raggiungere sul sito www.aguasdeoro.org. E si vede la vita di Máxima nel suo terreno e come circondata dalle forze di polizia, da questo filo spinato che gli hanno messo intorno, e ci sentiremo più solidari con Máxima, che ha bisogno della solidarietà, dell'attenzione internazionale.
Di tutti. Perfetto, Paola, sicuramente. Grazie anche per questo consiglio, davvero. E ti ringraziamo, insomma, e alla prossima.
Grazie a voi.
Ciao, ciao.
Il nostro amore non sta nei nostri rispettivi e casti genitali. Il nostro amore neanche nella bocca o nelle mani. Tutto il nostro amore resiste palpitando sotto il sangue puro degli occhi. Il mio amore, il tuo amore aspettano che la morte porti via le ossa, il dente e l'unghia. Aspettano che nella valle solo i tuoi occhi e i miei occhi rimangano vicino a guardarsi già fuori delle orbite, quasi, quasi come due astri, come uno.
Grazie Alessio per questa bellissima poesia di Carlos German Belli, sempre lui, che si chiama Poesia. Allora, dunque, adesso è giunto il momento della nostra rubrica Buone notizie e consigli, e oggi insomma c'è ai microfoni colui che abbiamo già presentato prima, è il protagonista della rubrica dell'anno scorso, Andrea
Bucciottino,
il nostro Bucci Bucci, e il nostro capo fantastico Alessandro. A voi le buone notizie e consigli.
In Egitto, Mustafa Ibrahim Mohamed Hamed, Karim Khaled Fatih e Mohamed Abdel Hamid sono tornati in libertà il 18 novembre 2016 a seguito di un'amnistia presidenziale. Il 27 gennaio una corte d'appello aveva confermato la loro condanna a 2 anni per violazione della legge sulle proteste.
Ci spostiamo in Malesia. Il 28 novembre 2016, un giorno prima dell'udienza di convalida e arresto, è stata rimessa in libertà Maria Chin Abdullah, co-presidente di Berish 2.0, un'organizzazione della società civile che chiede la riforma del sistema elettorale e la fine della corruzione. Maria Chin Abdullah era stata arrestata il 18 novembre nella sede di Berish alla vigilia di una manifestazione convocata dall'organizzazione.
In Bahrain, il 23 novembre, è stata ritirata l'accusa di incitamento all'odio nei confronti dell'attivista politico Ebrahim Sharif, che per la medesima imputazione aveva già trascorso 1 anno di carcere tra luglio 2015 e luglio 2016. L'ultima incriminazione era legata ai contenuti di un'intervista rilasciata a un'agenzia di stampa.
Ed ora una buona notizia in tema di pena di morte. In Zimbabwe, il 2 dicembre 2016, il vicepresidente Emmerson Mnangagwa ha reso noto al Parlamento che 10 condanne a morte sono state commutate in ergastolo. Nei bracci della morte del paese si trovano ancora 80 prigionieri, ma da 12 anni manca l'addetto alle impiccagioni.
Negli Stati Uniti d'America, il 4 dicembre, il genio militare ha annunciato il blocco della costruzione dell'elodotto del North Dakota, il cui tracciato sarebbe passato sotto il fiume Missouri e nei pressi della riserva Sioux di Standing Rock. Amnesty International aveva sostenuto le proteste delle comunità native non coinvolte nella fase di progettazione legata ai rischi per l'acqua e l'ambiente.
Concludiamo con due consigli. Allora, il primo riguarda un documentario, Aguas de Oro, patrocinato da Amnesty Italia, che riguarda proprio Maxima Cugna. Ed è un reportage realizzato da Simona Carnino con la collaborazione di Luciano Gorriti Robles. Attraverso questo documentario si scopre la storia di Maxima Cugna e la sua strena resistenza nei confronti della multinazionale che vorrebbe privarla della terra dove lei vive.
Il secondo consiglio riguarda un libro che si chiama Migrantes di Flaviano Bianchini, che parla di giorni di galera, di assalti, delle bande criminali e poi la fame, il freddo, il caldo, la sete, la foresta, le montagne, il deserto e un muro da superare, ma anche la solidarietà e l'amicizia di un popolo straordinario. Nei panni di Aymer Blanco intraprende il viaggio che migliaia di persone affrontano ogni giorno per raggiungere il sogno al di là del muro. E ora ascoltiamo la seconda canzone, Simon & Garfunkel con El Condor Pasa.
Jingle bell, jingle bell rolls, all the Christmas great to you. Bentornato, sono Babbo Natale Andrea. Per tutti i bambini, ponteggiani, amnistiani, tanti regali. In particolare per Alessandro, il grande capo, un berrettino. Per Alessia, l'informatica, una calcolatrice. Per Valentina, un piccolo orto portatile. Per Martina, una pennina tutto fare. E per tutti voi, buon Natale! Babbo Marca vi aspetta al Ponte Solidale. Ciao!
I'd rather be a forest than a street. Yes, I would.
Allora, prima di lasciarvi alla rubrica Ercolino e Re dei Piccioni, e vi saluto dicendovi che fino al 22 dicembre avete la possibilità di firmare per la maratona dei diritti, il Right for Rights, su amnesty.it, e tra i casi di quest'anno ce n'è uno proprio dedicato, specifico, su Maxima Acuña. E poi volevo salutare sicuramente, visto che la nostra puntata di oggi è sul Perù, il nostro amico
Pepe
José, che sta, sì, che è un ex attivista del nostro gruppo, è tornato insomma in patria
a Lima.
E adesso insegna all'università lì, per cui è il nostro orgoglio. Grande Pepe, vai così. Ed ecco ora, tutta per voi, la nuova rubrica Ercolino, il re dei piccioni. E beccatevi sto jingle. 1, 2, 3. Ercolino lo sa che l'uomo birra è sempre alcolizzato.
È sempre alcolizzato!
Ma che effetto gli fa? Si sente tutto un vomito. Che goduria però, sarà che siamo tutti ortolani.
Tutti ortolani!
Il più bulo che c'è è un cane tozzo e pesa un quintale 33. Per fortuna però c'è sempre Frank il guardiano.
Frank il guardiano!
Ma Ercolino chi è? È un commerciante bravo ed ha un affare anche per te. E chi li vede strilla, oh mamma mia, gambe e spalla, e vola via. E non c'è camomilla che calmi un po', Nina A, Nina U, Nina O.
La storia ha inizio in un'antica regione della Piccionia e la città più importante a quei tempi era Ercuria. Arroccata nel punto più alto di tutta la regione, in quella città, sulla zona più alta, chiamate Colle Eosl, viveva Ercolino, il re dei piccioni, il suo fiero aiutante, l'uomo birra, il cane più tozzo da un quintale 33 e Frank, sì, proprio lui, l'essere che risolveva sempre i danni che l'uomo birra creava. Un giorno, mentre Ercolino era impegnato a sistemare l'olto dall'albero risorto, sentì bussare in maniera decisa alla maestosa porta verde.
Chi osa bussare a questo modo alla mia porta? Sono io, e io chi? Io tu? Perché tu io? Tu io o tu?
Allora, ecco, questo diciamo che è solo l'incipit, l'inizio della storia di Ercolino, il re dei piccioni. Per sapere chi bussava e chi c'era dietro quella porta, continuate a seguirci e lo scoprirete la prossima volta. Ciao!
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.